però arrivederci, stai andando, poi ci vediamo il 12.
Aspettiamo la linea leggera e con intervento.
Buon proseguimento.
Grazie, grazie.
Comunque. Faccio io la prima domanda, maldita, come si dice in spagnolo. Se mi permettete, vorrei ricordare una persona, un grande poeta, artista, che da 43 anni nelle carceri statunitensi, accusato ingiustamente, si chiama Léonard Peltier, che ha appena compiuto gli anni, e lui è da 43 anni in galera, è cieco, diabetico, e c'era stata anche una richiesta di libertà, che forse firmava l'uscita dalla galera, la grazia, però c'è stata una marcia degli agenti che hanno portato dietro le mogli e i figli a Washington e tutto è rimasto fermo, e quindi secondo me Léonard Peltier non uscirà mai dalla galera. Cosa voglio dire? Per me la Sardegna, io sono, come l'ho detto prima, sono un mezzo sangue, mi piace questo termine che si lega anche ai nativi. La vedo come in Italia in questo momento un'isola di resistenza, come Sud America, come Che Guevara. Infatti il primo film di Che Guevara è stato fatto in Italia e l'hanno girato proprio in Sardegna. Voglio dire anche l'ultima cosa, io ho letto ancora che ci sono ancora delle omicidi per sangue in Sardegna ultimamente, qualche tempo fa, non so se ho letto bene o male. Tipo Calabria, e in Albania c'era il Canun, è soltanto un cambiamento di una società, erano sempre lotte di sangue, che addirittura la gente non poteva uscire di casa, se no ti uccidevano, è soltanto un cambiamento di una società, come c'è stato il socialismo in Albania, ha potuto impedire il Canun. Ecco, secondo me soltanto un cambiamento sociale può fare quello che aspichiamo tutti. Grazie.
Certo, è così. È vero, è quello che ho detto, cioè noi sulla situazione che viviamo non è facile, io l'ho detto anche ai ragazzi lì al Cattolica, non è facile, perché oggi il consumismo ormai ci ha riempito di tutta una serie di cose di cui sembra che non ne possiamo fare a meno, però se riscopriamo il vero valore, cioè il valore della natura, che poi è il valore della terra, dalla terra noi dipendiamo, e quindi se si riesce a dargli, a stimarle, insomma, a rientrare verso quelle zone lì, la vita cambia, perché la natura è molto importante, molto importante. Quando io vengo da quell'epoca, ho arato con i bui, ho mietito con la falce, si faceva la tribiatura, non c'erano le tribù, facevamo ancora con i bui, eccetera. Beh, io non mi sento, ma non è che mi sento contento, felice, chissà che cosa, però ecco, mi sembra che oggi ho una grande soddisfazione poter raccontare che ad esempio nella nostra umile casa avevamo solo 3 secchi per la spazzatura, non c'era la plastica, usavamo uno per le galline, uno per i maiali e uno per i cani, non c'era spazzatura, non si buttava niente, quella poco di carta che ci davano quando acquistavamo le cose nelle botteghe o serviva per accendere il fuoco, non c'era spazzatura, quindi raccontare anche questo sembra una cosa da niente, eppure non è quasi una cosa incredibile oggi, ecco, poter raccontare quello, vedere tutta la plastica, questi grandi supermercati che c'erano prima, un piccolo negozietto, c'era di tutto. Non è che c'erano grandi spese, perché nelle case le provviste c'erano, la povertà c'era, però eravamo allo stesso tempo tutti ricchi, perché c'era la solidarietà tra noi. Non c'era, ci conoscevamo tutti, eravamo tutti presenti a qualsiasi persona che poteva avere la necessità di un litro di latte, di una forma di formaggio, di un pezzo di carne. Quindi nelle nostre case non mancava niente. Allora, raccontare questo oggi, ecco, ma lo voglio, lo racconto. Uno dice, ma però non vogliamo tornare come allora. No, come allora non si può neanche tornare, però un po' di attenzione, fare attenzione di quello che abbiamo davanti. Perché tutto questo, tutta questa roba che noi vediamo non serve? A volte, l'altro, da poco sono stato anche a Viterbo, e lì c'erano tutti i pastori sardi. Io non sono tanto contento di quello che sta accadendo ai pastori, perché il pastore, glielo dico a loro, voi non siete più pastori, voi avete 1000, 1500, 200 pecore, ma perché? Per arricchire l'impresario del latte. Voi non sapete neanche più fare il formaggio. Un pastore che non sa fare il formaggio non è pastore, è uno che produce latte all'impresario. L'impresario lo sposta dove vuole tutto questo, fiumi di latte, non si capisce, un fiume. C'hanno le celle, lo congelano, lo utilizzano a volte per fare quel tipo di formaggio, magari dell'Abruzzo, magari delle Marche, magari della Calabria. E, ecco, loro hanno una ricchezza, gli impresari, il pastore non ha più nulla, non ha più neanche il mestiere. E dico, perché? Ma tornate a 150 pecore come avevamo una volta, che producete il vostro formaggio, lo valorizzate, il vostro prodotto, gli date voi il valore, voi lo dovete. Quindi, ecco, vede che ci è scappato di mano tante cose. Noi puntiamo a questo cavolo di avere chissà che cosa. Alla fine anche loro non c'hanno niente, hanno di più i nostri viticoltori nei paesi come Orgoso, la Mamoiada, Dorgali, Oliena, che hanno organizzato una serie di vigne, ma veramente una produzione enorme. Hanno cancellato pure le cantine sociali, ognuno si fa il suo vino ad hoc, bello, e lo vendono tutto. Quello allora, per me quella è una ricchezza, perché tu stai producendo il tuo prodotto e tu gli stai dando il valore di quel prodotto lì. Quella è ricchezza. Quindi anche il pastore, se avrebbe fatto la stessa cosa, invece di arricchire gli impresari del latte, che gli impresari del latte altro non sono che le multinazionali con le banche che hanno coinvolto il pastore a formare queste 2000 pecore, mungitrici, capannoni, tutto organizzato col computer, e quelle sono le banche danno questi finanziamenti, e il pastore gli pagano il latte a 65 centesimi o 70 al massimo, non ce la fa più a sostenere questa roba qua, quindi va in fallimento, le banche ritirano tutto, e questo è il gioco, è un gioco sporco, un gioco criminale. È che il pastore non doveva caderci su quelle trappole lì, come non sono caduti i viticoltori e anche quelli delle ulive, hanno fatto un bel lavoro, ecco, quelli sono da apprezzare, quelli sì, il pastore non tanto, ecco, è difficile, quindi anche vedete quanto è difficile a modificare, a migliorare ciò che la nostra società è andata a perdersi. Una volta, come provocazione, dicevo, ma se tanti giovani vengono aiutati in questi campi, che poi questi campi non sono più di nessuno, a coltivare, ma aiutati, ma non aiutati per diventare, per arricchirsi, no, ma aiutati per tirare a campare, perché questo può avvenire anche per un po' di, non dico tanti, ma però per qualche anno questo sì, aiutati e a sistemare il loro prodotto a fianco dei Conad, quelli agricoltori, carne, a fianco dei Conad, a vendere lì. E la gente è lì che va a prendere, perché quella roba genuina chiude il Conad, chiudono quelle porcherie, chiudono. Le multinazionali lì sono. Le multinazionali portano 100, se vendono 20, per loro già abbastanza, è già sufficiente. Tutto il resto possono buttarlo. Questa è la nostra crisi, anche identitaria, delle cose, dell'ambiente, delle cose genuine. È proprio una crisi pessima questa. E poi sul carcere, se mi vuoi fare qualche domanda più precisa, sulla... che prima forse ho sorvolato, però in generale ho descritto quello che...
Ma c'è ancora, scusa, oggi... se intervengo di nuovo, questa solidarietà nei paesi sardi sta rinascendo o si è perso del tutto? C'è questa fiammella?
Allora, la...
Scusate se intervengo di nuovo.
C'è.
Però solo... interessa questo aspetto.
C'è, però... c'è anche quella dell'utilizzo della solidarietà. Prima era solo solidarietà, adesso lo si utilizza anche con la moneta, perché ad esempio ci sono tutta una serie di iniziative, il turismo ha aperto tutto, no, da quel lato lì non c'è più, quando si andava a un paese era ospite di quel paese lì. Oggi non è più così, ecco, quindi da quel lato lì è scomparsa, quella solidarietà è scomparsa. Poi nel privato, insomma, esiste ancora, in parte esiste, però non è più come prima.
E per quanto riguarda l'accettazione, diciamo, della giustizia imposta, no? È totale o ci sono... Tu dicevi comunque che ci sono delle sacche di resistenza ancora. In Sardegna, forse poche, non lo so, sai dirci qualcosa?
No, questa c'è, però è ovvio che non è più come prima, no? come ad esempio non c'è più un latitante, per dire, prima nei nostri paesi di latitanti se ne contavano diversi, oggi non c'è più nessuno quel latitante lì. E c'è anche un'accettazione in qualche modo, perché la tipologia, la componente delle cose sono cambiate, insomma, la giustizia quasi quasi uno, il giudice quasi quasi neanche lo vede oggi, ci sono dei ragazzi che neanche lo vedono, il processo glielo fanno in questura concordano con l'avvocato, tot, via, in carcere, buonanotte, non passa neanche in tribunale, viene dato già lì è una porcheria. È una vera porcheria. Non sembra vero, però talmente è guasto, si è guastata questa roba qui, che ci sono pure dei magistrati che non vedono l'ora che arrivi qualche cambiamento, forse a livello europeo, ecco, perché tanto qua non ce la fanno, non si riesce. Però a me mi è capitato di avere un giovane magistrato che prima lui insegnava all'Università a Cagliari antropologia giuridica e adesso fa il pubblico ministero a Sassari e lui doveva presentare con me un mio libro e in un momento mi ha detto stuzzica sul processo penale, stuzzica, insisti sul processo penale del suo fallimento. E l'ho fatto. E poi lui ha dato una spiegazione tecnica da magistrato e ha spiegato veramente perché è fallito il processo penale. Io non riesco a darvi qua la sua spiegazione, ma mi farebbe piacere veramente che quella spiegazione lì andasse avanti e venisse ripetuta da tanti altri, perché ha dato veramente una spiegazione tecnica perché il processo penale è fallito.
Come si chiama?
Simone Sasso.
Se volevo chiederti una cosa, da molti anni che mi occupo insieme ad altri compagni e compagne di far uscire una voce sul 41 bis, no? Perché e quindi mi interessava particolarmente quel passaggio a cui tu ti riferivi. Io vedo che adesso effettivamente sicuramente ci sono grosse similitudini e voi avete addirittura subito torture, queste cose sì, sono a mia conoscenza, però adesso il sistema di isolamento e di controllo è veramente spietato. Io adesso so meno quello che può capitare, perché conosco meno le loro situazioni, chi è il 41 bis per fatti di associazioni, Però io so per esempio che Nadia, la Lioce, è in una condizione da 13-14 anni di totale isolamento. Lei, la cosa che ha fatto una protesta battendo con una bottiglia di plastica contro il blindo perché gli avevano sequestrato tutto dalla cella, anche le sue carte processuali, probabilmente lo sai, lo dicevo così per inquadrare. L'abbiamo un po' abbiamo seguito con la faccenda che l'hanno poi denunciato ed è andato in processo, cioè ha consentito di avvicinarci di più, insomma di sapere un po' di più, ma da lì non esce niente. La posta è completamente, tu dicevi anche perché non esce nulla. Io credo che effettivamente dobbiamo richiamare alla responsabilità nostra e di tutti quanti di subire il sistema e che non ci sia, apriamo un capitolo molto grosso del perché abbiano ottenuto di silenziare così la lotta, le proteste, la reazione e come ciascuno di noi ha partecipato a subire questo modo di metterci a silenzio. Però in questo momento sono effettivamente in una condizione difficilissima. Solo noi poi andando all'Aquila abbiamo partecipato, gli avvocati ci hanno consigliato di rimanere in aula per vedere anche le altre videoconferenze, perché poi questi detenuti ormai in aula non arrivano neanche più e anche questa è un po' debilita, no? La capacità di poter reagire. Però io vedo che potrebbero non so, per quelli che conosco io rinchiusi in 41 bis dovrebbero fare dei gesti eclatanti, ma per loro tombali. Cioè io penso che se Nadia o Mezzasalmo, gli altri che sono rinchiusi ormai sepolti vivi, dovessero fare una reazione come quella a cui ti riferivi tu, magari di spaccare il vetro, secondo me poi vengono semplicemente eliminati, anche perché nelle carceri poi tutta questa lotta, cioè, ne vediamo poca adesso. Certo. Allora mi chiedevo, sì è vero che non, da loro viene fuori poco o niente, ma non pensiamo che sia diventato molto molto più difficile che ai tempi tuoi?
Sì, no perché ai tempi miei c'era diciamo un po' di un rapporto di forza, ce l'avevamo, c'era un buon, c'era una situazione all'esterno che si muoveva. Però io, come ho detto anche ieri sera, ma questo qui si può fare anche oggi. Cioè oggi però noi, se osserviamo, c'è molta timidezza, ci si sbilancia poco, c'è poca anche consapevolezza da parte degli avvocati di creare anche un qualcosa. Loro potrebbero aiutare su questo fatto qui. Prima, come ho detto, c'era anche una cosa che si chiamava Soccorso Rosso, quindi oltre ad essere sostenuto questo Soccorso Rosso dai familiari, era sostenuto anche dagli avvocati, era sostenuto anche da altre personalità del mondo pure della scuola, per dire, e soprattutto anche della politica, e in parte arrivava fino a toccare persone vicino all'istituzione, proprio la politica istituzionale. Oggi manca completamente, non c'è più nulla. Allora è importante però ricostruire qualcosa, è importante, ecco, come dicevo prima, bisogna anche aiutarci, bisogna pure che in qualche modo ci sia un sostenimento, certamente ci vuole un sostenimento economico. Beh, perché non lo facciamo questo? Lo facciamo però mirando a delle cose concrete, a delle situazioni concrete, che non siano simboliche o che non siano solo a girare a vuoto, come ho detto qualche volta, si mobilita per questa abrogazione dell'ergastolo. Ma come fai tu a far delle proteste, a abolire l'ergastolo? Ma noi siamo in una società che se si andasse al voto voterebbero per la pena di morte. Non, allora, ma l'ergastolo, ma tu, avvocato, tu non fai il tuo dovere, perché se vuoi l'ergastolo è già abolito. L'ergastolo non c'è più. Se tu vuoi, allora informa. E entra nel diritto di quello che a te ti appartiene, fai muovere i tuoi fori, falli muovere, protestate, bloccateli. Non lo hanno mai fatto. Perché l'ergastolo a 26 anni si può essere finito? Perché a 26 anni il codice ti dice di dare la condizionale. Quindi è già lì. Ma se la condizionale la danno a 26 anni, scusa, almeno a 26 anni finisci. Quindi fai valere quello di diritto. È un diritto. Invece no, a 26 anni magari lo danno a tizio e poi all'altro no. E a pochi lo danno, 26 anni, a pochi. Però intanto è scritto nel codice, fai valere quello. E quindi costruire, io non dico un soccorso rosso, però un soccorso di garanzia per il diritto. La Lioce è in Abruzzo. Ecco. Ma se lì si costruisce una cosa permanente, e quindi ci si dà il cambio continuamente, però ci devono essere anche loro gli avvocati, e si entra tutti i giorni a visitare la Lioce, persone che hanno anche una situazione politica che comunque, bene o male, qualcuno c'è che lo può fare, e si entra tutti i giorni. Alla fine quel carcere, il dipartimento, sapete cosa fa? La trasferisce e si va anche di là. E quindi si crea informazione.
Ci vogliono coinvolgimenti alti, però.
Non ci vuole tanto coinvolgimenti alti, ci vuole solo che veramente ci sia la volontà di insistere e aiutare queste persone qua. Perché noi coinvolgimenti alti, anche allora, c'era un seguito, sì, però non è che c'erano grandi, era il movimento che sosteneva, il movimento che non era solo, il movimento quello delle Brigate Rosse, no? Era il movimento in generale, allora c'era una situazione di movimento abbastanza vasta, oggi è ridotta al minimo, però almeno quel minimo lì, se io credo che parlandone si riuscirebbe a creargli un po' di fastidio. Qualche volta io l'ho visto questo di insistere in qualche carcere, a circondarlo, a lanciare bengala qua e là di notte. Da loro non è ben accetta quella roba lì. Ma se si organizza anche un gazebo davanti al carcere e si propaganda questa cosa qui, che non è poi finalizzato solo a lei, ma si aiuta pure gli altri detenuti, anche i bambini che sono in carcere, e in carcere vanno anche i bambini, figli dei detenuti, e si organizza una cosa che sul sociale manca, e questa è quella piccola parte lo fa, quell'articolo 41 viene a mancare, quell'informazione lì arriva fino a dove deve arrivare, e qualche fastidio gli si dà, però purtroppo sono così, e quell'isolamento noi non era permesso per noi quell'isolamento, perché noi pure avevamo delle situazioni di isolamento, che qualcuno veniva isolato magari perché gli avevano trovato qualcosa, e noi andavamo e ce lo prendevamo. Oggi chi è che va a prenderla? Chi è che gli manda, che cerca di aiutarla in quel carcere stesso? Chi? Nessuno. E buona parte dei detenuti, secondo me, di quel carcere non sanno neanche della presenza della Lioce.
Ah, no.
Ecco, questo. Quindi vediamo a che punto siamo. Allora si fa, si organizza affinché quella cosa lì non venga più nascosta, ma si deve portare alla luce del sole.
Bisogna prendere atto anche, cioè, come tutti sappiamo, comunque il carcere è un dispositivo della società, no? E come tale rappresenta in qualche modo la società, come quello che è oggi la società. E non è un caso che quando si parla di carcere o quando si fanno appunto i presidi davanti al carcere, dobbiamo essere onesti, obiettivi, e siamo quattro gatti. Cioè, questa è una roba che dobbiamo comunque vedere, perché altrimenti, cioè, spesso ci ritroviamo a parlare tra di noi. Allora, cioè, il problema è che non è assolutamente paragonabile, cioè, il carcere degli anni 80, 70 con il carcere di oggi, ma come non è assolutamente paragonabile la fabbrica degli anni 70-80 con la fabbrica di oggi, la scuola degli anni 70-80 con la scuola di oggi. Cioè oggi siamo in un appiattimento totale, scusate se sono così ottimista, capisco che do quella spinta proprio alla lotta, che manca proprio, però è un dato di fatto, cioè l'omologazione, cioè il neoliberismo ha comunque vinto su di noi, è in una crisi pazzesca, cioè sembra... Se analizzi le cose come stanno, sembra che una spallata e lo butta giù, perché così in realtà è, perché sta attraversando, cioè un periodo di mai il capitalismo ha attraversato una crisi così, così grave, no? E, però fatto sta che noi, cioè che l'opposizione, cioè l'antagonismo, l'antagonismo non si sente, non si vede. Cioè il potere è riuscito, dobbiamo ammetterlo, cioè proprio ad appiattire tutto, cioè a omologare le menti delle persone, a togliere, tu nel tuo libro appunto spesso, no, nella tua autobiografia da quando eri bambino fino a poi quando ti hanno arrestato, cioè è tutto un raccontare di relazione tra la natura, la solidarietà, la comunità, cioè purtroppo oggi siamo in una situazione del genere. Forse, cioè, io ad alcuni compagni con cui lavoro chiedere di più non riesco, cioè ci sono compagni che cioè, sacrificano la famiglia, sacrificano gli amici, tutto, cioè che sono lì tutte le sere a trovarsi, a cercare di capire così, ma come faccio a chiedere di più a quei compagni? Dobbiamo capire più che altro, cioè, come fare a portare altra gente a essere sensibili, non solo sul carcere che è importantissimo, ma su come si muove il tutto, cioè oggi, e tutti lo sappiamo, cioè, nella logistica si fa un picchetto, che è una roba normale fare un picchetto davanti a cose, cioè arrivano, se tu sei in 30 arrivano 70 celerini, è praticamente un no. Io abito vicino appunto al lab che c'è lì vicino a Boldo, Saronno, così, e c'è lì spesso, cioè qualcosa tentano di fare, tentano di fare qualcosa, manganellate, ma non stiamo parlando di copertoni incendiati in mezzo alla strada, cioè stiamo parlando, ma neanche di buttare i chiodi a quattro punte per non far entrare il pullman. Stiamo parlando di un cordone di operai che è semplicemente lì, che manifesta e che dice e che fa delle rivendicazioni. Cioè, dobbiamo essere consapevoli che oggi un po' questa, purtroppo, ahimè, è la realtà. E poi sta anche alla nostra intelligenza cercare di capire, forse abbiamo un linguaggio che non è adeguato, forse... non sappiamo trovare, non sappiamo come trovare solidarietà, forse stiamo sbagliando, sicuramente stiamo sbagliando appunto qualcosa, però avere consapevolezza che comunque è così, e questa è il carcere come scuola, fabbrica e società nel senso lato, cioè è tutto una cosa unica, come è sempre stato il controllo, come all'interno del carcere e fuori. Cioè dal carcere non si sa niente, ma a volte a me capita di leggere su alcuni giornali che hanno tirature da niente, perché sono giornali comunali, così, che c'è stata una rapina, ad esempio, in banca, così, no? Sui grandi giornali, cioè sembra che rapine non ce ne sono più, perché sembra che tutti non hanno bisogno, che tutti fanno, e invece no, esistono, fanno le rapine e nessuno ne parla. E nessuno ne parla, perché è un modo appunto per dire noi controlliamo tutti, tutte queste palle con le telecamere ovunque, noi controlliamo tutte, sembra che nessuno possa fare niente, non è vero, le cose si fanno lo stesso anche se ci sono le telecamere, però non vengono dette, è tutto tace, tutto è nella normalità, cioè viviamo appunto la normalità più più totale, questo un po'.
È lo stesso per quanto riguarda le rivolte in carcere. Ultimamente ci sono state tipo anche rivolte in carcere a Poggio Reale, così, però non è che esce, cioè se tu ti vai a informare lo sai, però non è che... comunque anche questo fa molto.
Ma il digiuno fatto da quelli 41 bis a Tolmezzo, ma chi ne ha parlato?
Noi,
ma
no.
Chi ne ha parlato? Il Corriere della Sera, la Repubblica, così, cioè sono i giornali così, ma cioè chi è che ne ha parlato? Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma chi ne ha parlato?
È per quello che non dobbiamo più avvalerci di questi strumenti e pensare che, capito, che il risveglio delle persone possa avvenire utilizzando gli strumenti che ci sono totalmente contro. Cioè per me questa cosa dovremmo cominciare a pensarci seriamente, perché non avremo mai i mezzi per esprimerci veramente, utilizzando i loro mezzi. Non è che io abbia una soluzione, però.
Secondo me da questo punto di vista la storia proprio carceraria è paradigmatica, perché quello che succede negli anni, alla fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, l'introduzione con l'articolo 90, i circuiti differenziati rompono quel meccanismo di solidarietà interna, di identificazione di un gruppo, di percezione del fatto che quello che succedeva all'altro era come se succedesse a te, e introducono la possibilità di accedere a dei benefici a patto di cedere dei pezzi della propria identità. Questa cosa è poi passata negli stessi anni, in realtà anche nel mondo del lavoro, è passata, è diventata, e questo, tu prima parlavi la corazza, tu dici avevamo una corazza, che voleva dire non andavamo in infermeria. Non andavi in infermeria perché avevi un gruppo che pensava di essere in qualche modo la stessa cosa, no? Ma non è detto che fosse la stessa sigla, non lo so, capito? Però dici, in questa situazione in infermeria non ci si va, se è possibile non ci si va. Questa roba qua adesso non c'è più. Quindi qua. E il problema è, e da questo punto di vista, secondo me, la storia del carcere è proprio scientificamente esemplificativa di questo processo, di questo
è uguale, processo.
È tutto vero.
Il carcere è lo specchio della società, si specchia una vicenda.
Era un dispositivo all'interno del quale questa roba la potevi controllare molto facilmente. Ecco, cioè tu hai proprio costruito circuiti differenziati, ha incominciato a introdurre dei meccanismi premiali, stessa cosa funziona questo, il 41, lo stativo è lo stesso, no? Cioè lo stativo fino a quando tu non parli, non denunci qualcun altro, cioè no, è un meccanismo di tortura, no? Lo stativo, cioè io ti tengo in una condizione insopportabile sino a che tu non fai quello che voglio io, cioè mandi in galera qualcuno al posto tuo, è proprio una cosa molto... semplice. E su questa roba qua intervenire è difficile, io penso che sia, cioè una roba, perché è proprio un tessuto sgretolato, ecco, cioè cercare di ricomporre questo tessuto qua è molto difficile. Poi d'altra parte è vero che l'informazione è indispensabile, cioè se tu non hai neanche la percezione di quello che succede là dentro, sei come se tu fossi in un mondo fatto di cartoni animati, oppure dei tuoi
è quello che ho detto, intervenire su questo va e smascherare che il sistema carcere non è più quello che la società si aspetta. Bisogna smascherare quello. E in effetti è così. Cioè il carcere non recupera nessuno, il carcere non rieduca, il carcere serve solo a manipolare e a farne carne trita di questi ragazzi che entrano, escono, rientrano, ecco, un giro enorme. Quindi a chi serve questo? Alla società non serve, bisogna dare informazione, bisogna smascherare queste situazioni qua, e bisogna farlo in maniera veramente concreta. In qualche libro io l'ho scritto per gli educatori, ho detto, e avevo fatto anche una richiesta esplicita alla direzione, io voglio essere lasciato in pace, cioè non escludetemi dai vostri elenchi di reinserimento, di rieducazione, essendo, avendo un reato ostativo, a che cosa mi servono queste cose qui? Quindi fate la cortesia, non venitemi più a chiamare per queste cose. Se poi venite a dire vabbè, vogliamo farci una chiacchierata, a me non mi dispiace farmi una chiacchierata con una persona, ma purché non sia questa chiacchierata finalizzata a scrivere nero su bianco sulle vostre cartelle che a me non servono. E quindi fate anche un'altra cosa, dimettetevi e datene notizie che voi vi dimettete in massa, perché non siete più in grado di poter sostenere la vostra missione. Allora, se fate quella, allora sono con voi, altrimenti non vi voglio neanche vedere. Quindi restano nascoste queste cose qui. Ora, quel personale lì magari dispiacerà pure a dirlo, perché anche loro hanno bisogno di uno stipendio, ma quelle persone lì non servono più a nulla, non servono più, stanno ingannando una buona fetta di società, è un inganno. Quindi smascherare questa roba, magari all'inizio, però smascherare questa roba, ma non tra noi che ne conosciamo, bisogna parlare con i ragazzi, bisogna partire dalle scuole, ma dalle elementari, trovare pure insegnanti che abbiano il coraggio di cominciare a usare un metodo di studio, un linguaggio diverso, ma da lì bisogna partire, bisogna cominciare da lì. Ai ragazzi, quando gli dico ma noi non sappiamo niente di questo, allora fatevi i conti e vedete che vi rendete conto di quello che vi sta capitando. E che voi non potete permettere che un futuro sia fatto di queste porcherie. E sai che, cioè, ti ascoltano, questo è importante, perché ascoltare, se i ragazzi ascoltano, e poi un po' di domande se le pongono, piano piano, poi, sai, queste cose non è che si possono cambiare da un giorno all'altro. Noi siamo anni che ormai siamo appiattiti, ci hanno costruito una cappa sopra di noi di repressione, e ci abbiamo fatto l'abitudine, pare che ci piaccia pure, cioè, anzi, ne vogliamo ancora di più, quindi stiamo attenti, la società nostra non è proprio aperta a questi ragionamenti, eh? Quindi bisogna fare in modo, anche questo che tu hai sollevato sulla Lioce, certo che è una cosa che è preoccupante, ma qualcosa bisogna farla, cioè, in qualche modo, saremo anche in quattro, ma a volte, guarda, se questi quattro riescono a organizzare qualcosa sul punto, sul territorio lì, e c'è qualche persona...
È da anni che ci andiamo.
E porca miseria, però, ma però... Sì,
no, infatti qualcuno là, adesso la questione la conosce. Siamo andati con presidi, siamo andati in tribunale, siamo andati a volantinare.
Ma stare lì, bisogna stare lì. Bisogna restare lì.
Ecco, sì, fare questo presidio permanente che dici tu...
Bisogna stare lì. Costruire anche una sorta di... Sappiamo, si possono avere...
Se decidi di andare da qua...
Si possono, ma ogni tanto a turno.
No, certo, no, ma io
a turno,
cioè il problema è questo.
A turno anche da qua. Sì. Ma se tu organizzi un gazebo, ma queste cose una volta si faceva, noi un po' abbiamo perso quello di intervenire nel sociale, nei punti più deboli. Abbiamo un po' perso questa roba qua. Cioè, ci siamo smarriti anche su quel punto lì, però se lì non per fare chissà che cosa, però siccome anche i figli dei detenuti c'hanno necessità, e se gli si dà anche un quaderno, una matita, un libricino, un qualcosa, ecco, oppure fai questo pacchettino, questi portaglieli a tuo padre in carcere, cioè, sarà un'idea magari non tanto... Però magari può servire quello, a costruire e dare informazione, e anche a rompere le scatole, perché c'è qualche politico anche lì all'Aquila che potrebbe entrare tutti i giorni con qualche persona che non sia pregiudicata, che se lo può portare in compagnia. Un giorno uno, un giorno l'altro, e si entra a visitarla. Perché è importante andare lì a visitarla tutti i giorni. Oggi è quello che conta. Un altro giorno noi quelle visite li prendevamo a, lanciavamo le mele e i panini. Non volevamo che entravano in carcere, perché i carceri erano campi di concentramento. E tu stai camminando col direttore del carcere, stai camminando in un punto dove c'è tutto il filo spinato. Come ti permetti di entrare qua? E vabbè, ma non proprio tu, sì, e prendeva a botte. Cioè, allora era così, avevamo un certo rapporto di forza. Ma oggi veramente c'è solitudine. In questi carceri, io vengo da poco da questi carceri, c'è una solitudine, una tristezza pazzesca. E a me mi è capitato di fare sciopero della fame, perché nel piano terra, lì a Bergamo, non passavano la carta igienica. Beh, così. Da solo mi facevo questa roba qui, facevo lo sciopero. E poi arrivava la carta igienica. La solitudine. Il piano di isolamento una volta era controllato da noi.
Sì,
adesso proprio.
Adesso non mi sembra proprio.
È come se non. Cioè, il piano di sopra, questo qui, non sa quello. Così. Ecco, la divisione, l'istituzione, cioè in maniera scientifica, sono riusciti a dividere tutto il detenuto, come ha detto anche nelle fabbriche, è la stessa cosa, uguale, il carcere è uguale, ma in carcere poi il fatto è che il carcere è un luogo di tortura, non è la fabbrica, tu te ne esci, vai, sei, ma in carcere ci resti, in carcere poi questa desolazione, questa tristezza si sfoga in autolesionismo, si sfoga ingoiando cose che non si devono ingoiare. Il carcere è questo, qua si è una brutta bestia, ragazzi. E quello è oggi e andrà a peggiorare e sarà sempre peggio. E vede che non parlano neanche di sovraffollamento, ogni tanto sentiamo che protestano le guardie, ma le guardie non è che protestano, le guardie protestano perché vogliono qualche stipendio in più, qualche soldo in più. Poi in una cella di tre, che ce ne siano cinque, per loro non cambia niente. Chi è che porta avanti una politica penitenziaria? Chi è? Non c'è nessuno. Sono in pochi. Ma però quei pochi, cerchiamole. Cioè vanno cercati.
C'è questa voce di questo ragazzolano o ex, Carmine Musumeci.
Ma sì,
è uscito,
ma non è quello.
Sì, no, non è.
Sì, ma bisogna attenzione, che a volte quelle voci lì servono, fanno, è importante pure che ci siano quelle mani. Attenzione alle manipolazioni, perché possono scrivere, vedi che l'istituzione carceraria come funziona, ti hanno mandato fuori questo, vedi come ne parla. No, ci sono dei poveri cristi in carcere che stanno morendo e muoiono in carcere. C'è in Sardegna, c'è un compagno che è a Ferrara, che c'è 43 anni, e c'è l'ergastolo stativo, è un anarchico per imputazione di anarchia, anche di quella non se ne parla proprio.
Non vuole neanche tanto. Anche lui non vuole tanto che si parli di lui,
No,
non lo so, però si nomini, mica. Però meno lui ci ha sempre fatto sapere, non nominatemi.
Sì, perché ha paura anche della strumentalizzazione,
sì,
cioè perché poi si strumentalizzano, si speculano, anche su di me hanno provato più volte, e me l'è cambiato, e a dirgli, senti un po', pensa per te, guarda che io non sono cambiato, perché mi devi scrivere, perché devi dire che sono cambiato? No, perché sono uscito perché ho finito la condanna. È grave. Pensate, Mario Trudu, Auristano, sta scoppiando, c'è un tumore, deve essere curato, l'intervento deve essere fatto fuori, non può, e non lo mandano fuori a essere operato. Quindi, queste situazioni ci sono, e non c'è verso.
Quella questione sanitaria e carcere adesso è veramente gravissima, cioè da tutti anche i contatti che abbiamo, le cose che escono sono proprio assolutamente
un disastro.
Probabilmente stato, ma anche Alfredo, parlo di anarchico che è stato che è in carcere per ferimento di Adinolfi e per altre cose, che a Ferrara con poco insomma. Lui gli ha fatto un'operazione, l'ha rimesso dentro un intervento narcolicista e l'ha rimandato in carcere troppo velocemente, stava per andarsene perché gli stava pagando una pancreatite. Per fortuna che appunto, come dicevi giustamente tu prima, a volte i compagni sono tra i più protetti perché hanno una rete fuori, dentro sanno che
sono, quello che c'è solidarietà.
Risaputo, ma pensa, tu lo sai molto, molto, molto meglio di me, quanti poveri cristi invece che non ha nessuno.
Ma va, ma è così. Una volta c'era un mio conterraneo a Termini Imerese, questo usciva già in permesso, parlo del 78, allora c'era già un po' di permessi con quel famoso codice di Bonifacio, che concedevano i permessi, allora venivano dati con l'accordo tra direttore e famiglia, insomma, se garantiva che tornava, insomma, la famiglia se ne faceva carico. Via. Questo era un ergastolano, uno che avevano catturato un latitante di quegli anni lì. E quindi per lui Alghero era Alghero, andava bene. Succede che uno simula, cioè calunnia, una serie di persone di una tentata evasione, falso, completamente falso. Comunque, quando ci sono queste denunce, sono anche, ci credono immediatamente, questo lo sballano, lo mandano a Termini Imerese. Stava impazzendo questo uomo, perché gli promettevano, no, ma tu sei già uscito in permesso, vedrai che ed era lo speciale, era l'articolo 90, vedrai che ti aiutiamo, ti stanno aiutando anche dalla Sardegna, tu, è arrivato al punto che questo... non ce la faceva più. Facevo parte del comitato di lotta, con me ero io, Piero Cavallero, che adesso è morto, un altro Savino, un altro compagno, e questo Pippino Campana. Gli ho detto: Pippi, fai una cosa, preparati i bagagli. La mattina entra la conta e vede questi tre sacchi, sacchi della spazzatura. No? E come mai questi sacchi? Io ho detto: perché Campana è in partenza, non ci risulta, risulta a noi. Così, vedi, risulta a noi. E come sarebbe? Campana, se all'aria di pomeriggio non è partito, qui partiamo tutti quanti. A mezzogiorno e mezzo, via. Non è andato in Sardegna, è andato a Trani, però a lui gli andava già bene, bastava andare via da quel carcere, perché non sopportava nessuno, era diventata una cosa, quindi ecco, il rapporto di forza che avevamo.
Vi saluto, grazie
a te.
È che io non credo che la Liozzi accetterebbe visite, però questa idea che hai dato di provare a vedere se qualcuno può entrare, però lei non
le
lo
deve
so.
Accettare, le accetta, le accetta, le accetta, le accetta, perché è importante questo, perché poi serve anche agli altri, serve non solo
con gli avvocati,
non solo lì, perché questa organizzare una staffetta. Organizzare una staffetta
così, che servirebbe ad altri.
Continuamente, perché va aperta quella cappa che gli hanno costruito intorno, va aperta. E le visite tutti i giorni, guardate, le visite in carcere danno fastidio. Quando era Saluzzo, che erano venuti quelli di Rifondazione a trovarmi, io ero in isolamento, che tutto sommato a me non è che mi dispiaceva, perché stavo scrivendo, e scrivere da solo è meglio che essere. E a quell'isolamento non sono mai arrivati i politici. Il fastidio che gli ha dato. E quelli ha detto: no, noi andiamo in quella. Diciamo, te lo portiamo qua. No, andiamo nella sua cella. Noi abbiamo dato vita per andare nella sua cella. un fastidio, una,
no,
dà fastidio. Quindi le visite devono essere fatte in cella a lei, in cella, e non magari fuori, in cella. Questo si deve fare. E un politico può avere quell'autorizzazione, lo può avere. Sono lui.
Grazie. Ciao.
Grazie a te.
Ciao. Ciao.